Eccoci qua, buongiorno, buona domenica. Allora, oggi continuo. L'altra volta avevamo parlato, se vi ricordate, avevamo condiviso delle riflessioni sul lavoro, su come era cambiato questo concetto, sull'evoluzione di questo concetto e di questo aspetto della vita di tutti noi, molto, molto importante, vedendo come in realtà non è soltanto e non è una retribuzione o un qualcosa che colpisce l'uomo in senso sostanzialmente negativo, ma come strumento per lodare Dio, per testimoniare Dio, per come strumento sostanzialmente di benedizione. Seguendo questo filone, oggi vorrei parlare di un'altra qualità, di un altro elemento, di un altro aspetto della vita umana, dell'essere umano. Nel tempo, parlando in più occasioni, poi si coglierà che c'è un filo conduttore. Adesso non è ancora chiaro, ma poi lo vedremo e lo vedremo insieme. E oggi vorrei parlare di una cosa che si sposa benissimo con quello che abbiamo sentito prima, e cioè la perseveranza. La perseveranza è sostanzialmente una virtù umana che fa veramente la differenza. Perché se voi ci pensate bene, la definizione di perseveranza è quella capacità di rimanere fermi, di rimanere solidi, di portare avanti il proprio sforzo verso un obiettivo. È quella capacità di rimanere sul pezzo, quella capacità di non perdere la motivazione nell'andare verso la finalità che ci si è posti. Se noi vediamo la Treccani, dice: costanza, fermezza nel perseguire i propri scopi o nel tenere fede ai propri propositi, nel proseguire sulla via intrapresa o nella condotta scelta. Se noi andiamo a vedere questo termine, questa espressione che viene usata spesse volte all'interno della parola, vediamo che è collegata alla parola greca iupone, e iupone vuol dire rimanere sotto, resistere sotto, e esprime un concetto che è un concetto particolare, c'è una componente attiva, positiva, propositiva, è un resistere per scelta deliberata. Io ho una perseveranza perché decido, scelgo di resistere, di portare avanti un obiettivo, di portare avanti uno sforzo che è finalizzato ad un risultato. E quindi, da questo punto di vista, nel contesto biblico, l'utilizzo di questa parola esprime un concetto, per certi versi, quasi eroico. Cioè, perseverare vuol dire reggere, vuol dire andare avanti, vuol dire rimboccarsi le maniche, vuol dire essere essere convinti di quello che si fa, della finalità che si vuole raggiungere, dell'obiettivo che ci si è posti, del voler rimanere sul pezzo, di non cedere, di non abbandonare quello che si sta facendo. E quindi diventa un qualcosa di importante. Ma se noi facciamo un ragionamento, no, oggi parlare di perseveranza come sforzo costante nel tempo è un qualcosa di grande, perché se voi ci pensate, in un mondo dove si vuole tutto subito, parlare di perseveranza è un concetto fantascientifico, è quasi un concetto alieno. Perché se voi parlate con un giovane e gli date la rappresentazione che per avere i primi frutti in una carriera professionale ci vogliono 10-15 anni, ti prende per matto. E questo è un qualcosa che, voglio dire, ormai fa parte della nostra esperienza umana, complessiva. Viviamo in una società dove l'obiettivo è prendere, raggiungere, avere subito tutto senza sforzo. E se si coglie che bisogna avere impegno nel tempo prolungato, si tende a tagliare la corda e a eliminare, voglio dire, ogni forma di sacrificio. Quindi diciamo che la perseveranza è una qualità umana, è una virtù umana. Chi è in grado di essere perseverante è in grado di raggiungere obiettivi e obiettivi importanti, e fa la differenza tra esseri umani, fa la differenza nella qualità dell'uomo. Se voi ci riflettete, molte virtù umane che fanno la differenza negli uomini fanno la stessa differenza nella vita spirituale. La perseveranza nella vita spirituale cambia connotazione, cambia finalità, ma diventa un elemento che caratterizza l'essere umano, che caratterizza il cristiano e fa la differenza. Ora, sulla perseveranza si possono dire tante cose. Noi ci abbiamo tanti esempi nella scrittura, anche tante figure che hanno, diciamo così, hanno avuto un profilo dove questo aspetto acquisisce, voglio dire, una rilevanza e una assorbenza unica. Ce ne sono tanti, ma ce n'è uno in particolare, che mi, diciamo così, forse ho colto per la prima volta oggi, perché l'ho studiato tante volte, ma per certi versi c'era sempre qualcosa che non mi tornava, che è Giobbe. Di Giobbe si parla, la pazienza di Giobbe. Allora, il termine perseveranza spesso e volentieri, proprio come iupone in greco, viene tradotto a volte non come perseveranza ma come pazienza o come costanza. E fate attenzione che pazienza e perseveranza sono due concetti diversi, perché la pazienza esprime più un profilo passivo, cioè la capacità di non reagire davanti alle situazioni spiacevoli, alle prove e alle sofferenze della vita. La perseveranza è un qualcosa di diverso, c'è una componente attiva, c'è un voler fare, un voler essere, un voler andare avanti, un voler sopportare, un voler portare. E quando si parla di Giobbe come esempio di perseveranza, c'è qualcosa che appunto non mi tornava. Per Giobbe si dice la pazienza di Giobbe, ma in realtà poi Giobbe, adesso poi lo vediamo, lo leggiamo insieme, la pazienza di Giobbe si misura all'inizio di un libro lungo e complesso. Perché inizialmente è vero, Giobbe è paziente perché, diciamo così, incassa delle disgrazie terrificanti, ma dopodiché di pazienza non si vede nulla in Giobbe. E allora diventa interessante. Questo era qualcosa che in qualche modo mi è sempre un po' colpito, un po' interessato, ma un po' sfuggito. Forse oggi finisco per andare a focalizzarlo nel modo migliore e quindi condividerlo con voi. La storia di Giobbe la conoscono tutti, però a scanso di equivoci leggiamo i primi versetti, quindi partiamo dal capitolo 1. C'era nel paese di Uz un uomo che si chiamava Giobbe. Quest'uomo era integro e retto, temeva Dio e fuggiva il male. Gli erano nati 7 figli e 3 figlie, possedeva 7.000 pecore, 3.000 cammelli, 500 paia di buoi, 500 asine e una servitù molto numerosa. Quest'uomo era il più grande di tutti gli orientali. Passando al versetto 6, un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore, e Satana venne anch'egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. E Satana rispose al Signore: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? Non l'hai forse circondato di un riparo, lui, la sua casa e tutto quel che possiede? Tu hai benedetto l'opera delle sue mani e il suo bestiame ricopre tutto il paese, ma stendi un po' la tua mano, tocca quanto egli possiede e vedrai se non ti rinnega in faccia. Il Signore disse a Satana: ebbene, tutto quello che possiede è in tuo potere, soltanto non stendere la mano sulla sua persona. E Satana si ritirò dalla presenza del Signore. E qui inizia l'opera di Satana e iniziano le prove di Giobbe. Se andiamo avanti e leggiamo i due primi capitoli, vediamo che Giobbe subisce delle disgrazie terrificanti. E inizia proprio subito dopo, si vede che Giobbe perde tutto quello che ha, perché arriva il primo messaggero e gli dice: guarda, i Sabei hanno rubato tutti i tuoi buoi e ucciso tutti i tuoi servi. Arriva subito dopo un altro messaggero che gli dice: è caduto il fuoco di Dio e sono morte tutte le tue pecore e tutti i tuoi servi. E poi ci sono i caldei che arrivano a uccidere tutti i cammelli e i servi che governavano i cammelli. e ancora suona, bussa, immagino, un altro messaggero e dice: guarda che il vento ha distrutto la casa dove erano radunati tutti i tuoi figli e tutti i tuoi figli sono morti. E qui è vero che Giobbe mostra la sua grande fede e la sua pazienza nella sofferenza e nelle prove, perché Giobbe si stracciò il mantello, si rase il capo, si prostrò a terra e adorò, dicendo: nudo sono uscito dal grembo di mia madre e nudo tornerò in grembo alla terra. Il Signore ha dato, il Signore ha tolto, sia benedetto il nome del Signore. Questo atteggiamento di Giobbe è un atteggiamento che per noi è oggettivamente impensabile. È una fede pura, è una fede integra, è una fede che fa dell'accettazione la propria pietra angolare. E su questo si misura, quando si dice la pazienza di Giobbe, si fa riferimento a questo atteggiamento e a questa posizione. Ma ancora, Satana torna davanti a Dio e continua a provocare la possibilità di intervenire ancora. Il Signore dice: ok, interviene ancora su Giobbe, interviene sul suo fisico, ma non sulla sua vita. E Satana manda a Giobbe una piaga ulcerosa tremenda che dai piedi lo copre fino alla testa. E c'è questa immagine di Giobbe, che è un'immagine che dà il senso della sua sofferenza e della sua desolazione, perché guardate che la parola di Dio è una parola che è scritta con una capacità evocativa meravigliosa. Giobbe prese un coccio con cui grattarsi e si sedette in mezzo alla cenere. Dà l'idea della sofferenza, della solitudine e della devastazione di quest'uomo che si siede in mezzo alla cenere pur di trovare un po' di sollievo. E poi qui c'è l'intervento della moglie di Giobbe. Sono passati qualche buon migliaio di anni, ma l'intervento della moglie di Giobbe è l'intervento della moglie italiana media, che secondo me è incredibile. Sua moglie gli disse: ancora stai saldo nella tua integrità? Ma lascia stare Dio e muori. La serie proprio, ecco, questa è la moglie italiana media che dice al marito: crepa. Ma Giobbe rispose, da uomo di fede, da uomo integro qual era: tu parli da donna insensata, abbiamo accettato il bene dalla mano di Dio e rifiuteremmo di accettare il male? In tutto questo Giobbe non peccò con le sue labbra. E qui quindi veramente c'è questa fermezza di un uomo che ha una fede monolitica, che è in grado di assorbire qualunque cosa, qualunque prova e qualunque sofferenza. Poi arriva qualcosa che Giobbe non riesce a gestire, arrivano i suoi amici a consolarlo. Ora, quando si continua nella lettura, si capisce che a un certo punto in tutta questa situazione quest'uomo non riesce più a reggere l'emotività di questa prova e comincia a avere una reazione che con la pazienza non ha niente da spartire. Giobbe inizia con una reazione, una interlocuzione tra i suoi amici e con Dio che non ha niente a che spartire con la pazienza. Eppure si dice Giobbe è un esempio di perseveranza. In realtà vediamo che Giobbe, diciamo così, rompe ogni schema iniziando a maledire il giorno in cui è nato, perché dal capitolo 3 fino alla fine, ed è un libro corposo perché sono molti capitoli, Giobbe reagisce in certi contesti, in certi momenti anche con violenza verbale, perché Giobbe inizia dicendo: perisca il giorno che io nacqui, la notte in cui si disse è stato concepito un maschio, quel giorno si converta in tenebre, non se ne curi Dio dall'alto, e continua e inizia. Adesso io volo, perché il libro di Giobbe è un libro impegnativo, a volerlo seguire secondo tutti i vari snodi è un quid che richiederebbe molto tempo, quindi uno studio su più appuntamenti temporali. Qui voliamo. Giobbe inizia maledicendo il giorno in cui è nato, ma continua, perché continua scontrandosi con i suoi amici che sono lì per consolarlo, ma fondamentalmente pur usando delle parole anche molto belle rispetto al Signore, finiscono per insinuare un concetto preciso, cioè se stai soffrendo c'è un motivo, che hai combinato. Alla fine, se tu ti ravvedi, il Signore ti aiuta. E quindi diciamo che Giobbe, nella consapevolezza della sua integrità, entra in conflitto con i suoi amici e non riesce, voglio dire, a stare fermo e a stare zitto, e continua, perché nella sua reazione non si limita a contrapporsi ai suoi amici, ma si contrappone a Dio e inizia a dialogare con Dio, a parlare con Dio, a parlare a Dio. E inizia, voglio dire, a porsi in modo forte, dicendo: io lo voglio vedere, lo voglio incontrare, gli voglio dire chi sono. E lui non reagirà, lui dovrà stare zitto. E lo sfida su questo. Quindi Giobbe, esempio di perseveranza. E continuo personalmente a non capire dove e come. Ma c'è un momento in cui cambia tutto questo, il momento in cui il Signore, che ha sentito tutti gli sfoghi di Giobbe e anche la sua prepotenza nel mettersi davanti a lui, gli risponde, dice la parola, comparendo in mezzo alla tempesta, e gli dice: chi è costui che oscura i miei disegni con parole prive di senno? Cingiti i fianchi come un prode, io ti farò delle domande e tu insegnami. Ed è, secondo me, qui seguono delle pagine che sono bellissime, perché è poesia. Vi invito a leggerle, noi non lo faremo, ma vi invito a leggerle perché sono scritte con una maestria e con una ispirazione unica. E nella loro semplicità di rappresentazione danno la dimensione della potenza di Dio. Che basta leggere un versetto, soltanto il versetto successivo. Dove eri tu quando io fondavo la terra? Cioè basta questa domanda per smontare qualunque uomo. Ma di domande poi ne seguono molte, e sono tutte domande a cui Giobbe non sa rispondere, non può rispondere, perché qui si vede tutta la grandezza di Dio, l'infinità, l'onnipotenza, l'onniscienza di Dio davanti alla finitezza dell'uomo. E Giobbe non è in grado di rispondere, e Giobbe deve stare zitto. Giobbe dice semplicemente, ecco, io sono troppo meschino, che ti potrei rispondere? Io mi metto la mano sulla bocca, ho parlato una volta ma non riprenderò la parola, due volte ma non lo farò più. E il Signore continua a chiedere a Giobbe dove era quando lui ha creato l'universo. E qui poi capitolo 42 è il momento in cui si consacra quella che è proprio l'essenza della perseveranza di Giobbe, perché a un certo punto Giobbe dice: io riconosco che tu puoi tutto e che nulla può impedirti di eseguire un tuo disegno. Chi è colui che senza intelligenza offusca il tuo disegno? Sì, ne ho parlato, ma non lo capivo, sono cose per me troppo meravigliose e io non le conosco. Ti prego, ascoltami e io parlerò, ti farò delle domande e tu insegnami. Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, ma ora l'occhio mio ti ha visto, perciò mi ravvedo, mi pento sulla polvere e sulla cenere. E in questo momento che si consacra la perseveranza di Giobbe, perché vedete, in tutto questo percorso Giobbe non abbandona mai Dio. Giobbe parla con Dio, conciona con Dio, vogliamo dire che si mette davanti a Dio in modo sbagliato? Sì, ma parla con Dio, non abbandona mai il suo rapporto con Dio. I suoi amici parlano di Dio, Giobbe parla con Dio, ed è una cosa completamente diversa. Questa differenza è una differenza fondamentale, la ritroviamo dopo, perché il Signore a Giobbe lo restaura in tutta la sua prosperità, e anzi gli dà il doppio. Gli amici di Giobbe vengono invece condannati da Dio, vengono condannati, non subiscono conseguenze grazie a Giobbe, per rispetto di Dio nei confronti di Giobbe, una cosa anche questa è grandiosa, ma c'è una differenza fondamentale. Mentre Giobbe è autentico e sta sul pezzo e continua e dà fastidio e parla e chiacchiera e continua a essere lì a portare il suo carico di sofferenza e a interagire con Dio portando avanti il suo rapporto con Dio, lui persevera nella fede e nel rapporto con Dio, e i suoi amici invece non sono autentici, non sono altrettanto autentici. Parlano per versetti, diremmo oggi. E parlare per versetti senza avere la pietas, la carità umana, senza avere l'amore vero, senza avere la propensione all'ascolto, senza avere quell'afflato prima di tutto umano, ma subito dopo cristiano e divino, è sostanzialmente inutile. La mancanza di autenticità si coglie, si trova, si vede. E c'è proprio questa differenza, che è una differenza strutturale. E questa perseveranza nel rapporto di Giobbe con Dio ci dice una cosa, che è questo che poi alla fine è un po', diciamo, il senso di questo messaggio. Perseverare nella fede non vuol dire essere perfettini. Noi siamo esseri umani, noi abbiamo sangue, muscoli e vene, e siamo pieni di passioni. Io lo dico spesso, noi siamo dei contenitori pieni di contraddizioni. Perseverare non vuol dire essere perfetti, scorrere su un binario senza scosse, avere tutto sotto controllo, essere... Perseverare può voler dire anche, come Giobbe, avere dei momenti in cui si è arrivati. Può voler dire avere dei momenti in cui non sei in grado di andare avanti, non ce la fai. Può voler dire avere dei momenti in cui hai bisogno di prendere a calci i sassi o sbattere i pugni. Ma quello che conta è soltanto una cosa, è continuare nel rapporto con Dio. Continuare a portare avanti il proprio rapporto con Dio, la propria fede. Se noi immaginiamo di avere tutto sotto controllo, è la volta buona che non avremo mai niente sotto controllo. Perseverare vuol dire proprio questo: nella nostra fragile umanità, avere la capacità di non mollare, di non cedere, di andare avanti, di riuscire a portare avanti i carichi. È qui che si apprezza quell'aspetto quasi eroico dell'uomo, è qui che si apprezza quella capacità di essere attivi. E questo fa la differenza in modo devastante, perché cambia il mondo. Perseverare vuol dire essere persone di qualità, perseverare, avere la capacità di perseverare vuol dire essere spiritualmente maturi. Non è un caso che l'Apostolo Paolo, Romani 5,13, attenzione, le afflizioni generano pazienza, lì il termine pazienza, ma in realtà è perseveranza come termine greco. La perseveranza genera esperienza, l'esperienza genera speranza. C'è un collegamento in tutto questo. Perché essere perseveranti ti genera l'esperienza delle cose, perché sei rimasto lì, perché le hai potute imparare, e se tu hai fatto esperienza delle cose di Dio, non puoi non avere la speranza. Ecco perché è un qualcosa su cui riflettere. Non bisogna nella vita mollare alla prima difficoltà, fare un passo indietro alla prima difficoltà. E la perseveranza vale su tutti i fronti della vita spirituale di una persona, nel mantenimento dei ruoli, il ruolo di figlio, il ruolo di marito, il ruolo di moglie, tutti i momenti in cui la perseveranza è un qualcosa che ci viene richiesto. Come dice l'Apostolo, o chi per lui ha scritto Ebrei, siamo chiamati a fare questa gara, facciamola con perseveranza, con lo sguardo su Cristo Gesù. Questo è diciamo così, il percorso che siamo in qualche modo chiamati a seguire e a usare la testa e essere consapevoli che nella vita ci sono gli obiettivi, ci sono le prove, ci sono le difficoltà, ci sono i momenti buoni e i momenti cattivi, e la capacità di avere un'analisi di quello che uno vive, di quello che uno è, di quello che uno fa è importante, perché ti dà la consapevolezza di dove devi mettere le tue energie. Quindi credo che sia uno spunto di riflessione importante, così come la perseveranza è forte e grande nel senso buono del termine, l'Apostolo dice: continuate, perseverate nel fare il bene fino alla fine. È questo che conta. La perseveranza può essere anche una perseveranza sbagliata. Voi sapete benissimo, c'è il vecchio detto, no? Sbagliare umano, perseverare diabolico. Perseveranza nello sbagliare è un altro quid dal quale guardarsi con molta attenzione, dove subentra l'orgoglio e dove subentra la presunzione, dove subentra la cocciutaggine nel non cogliere che si sta andando avanti su un errore e continuare a metterci energia e obiettivo. La nostra mente, il nostro cuore, il nostro spirito deve essere rivolta a tutto ciò che è santo, buono e giusto, a tutto ciò che la parola ci indica come obiettivo di vita. E su questo siamo chiamati a essere perseveranti, non pazienti, non solo pazienti. A volte le cose coincidono, non semplicemente pazienti, ma andare avanti con quella forza e quel coraggio che viene dalla fede. Amen.